E allora, eccoci ritornati su Silenzio Assordante. Abbiamo ricevuto decine di chiamate di apprezzamenti per questa musica ottima che la nostra DJ ci ha messo e siamo pronti e ci apprestiamo a sentire una compagna che abbiamo chiamato da Bologna per farci un po' quello che è il punto della situazione rispetto a quella confusione che si è creata rispetto ai vari decreti che sono usciti sul tema carceri. Quindi tra provvedimenti interni e decreti. Abbiamo appena sentito una compagna dal Cile che ci ha descritto la situazione delle carceri lì. Abbiamo capito che quello che è successo in Italia, diciamo, è stata una dimensione locale che è esplosa a livello internazionale. Sappiamo di proteste e rivolte che vanno dalla Nuova Zelanda fino al Nord America. Per cui ciao Daria, innanzitutto ci ascolti?
Ciao.
Ciao. Bene, allora quello che volevamo chiederti è esattamente questo, ci potevi fare un quadro un po' più chiaro di quella che è la situazione?
Sì, diciamo che per comprendere un po' la situazione attuale sicuramente è utile, visto il susseguirsi di vari decreti, sia di DPCM, quindi i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia di circolari che si sono susseguite, riuscire a focalizzarsi su quella che è la situazione delle misure penitenziarie che sono state prese riguardo all'emergenza Covid-19. Quindi vi proporrò più o meno una sorta di storico, di cronologia di quelle che sono state le misure. Si parte e corrisponde un po' all'emergere del primo focolaio, quello lodigiano, e si parte infatti con una circolare del DAP del 22 febbraio che sancisce, proprio riguardo alla prima delimitazione di zona rossa, l'esenzione di degli operatori penitenziari, quindi degli agenti della penitenziaria residenti nella zona rossa, ed un primo divieto di trasferimenti dei detenuti da e verso alcune città come Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze. E questa è la prima circolare che, come vediamo, prende provvedimenti che non riguardano la questione sanitaria all'interno delle carceri. Tre giorni dopo subentra un'altra circolare del DAP del 25 febbraio di integrazione a quella precedente, che invece in questo caso delinea, e qua parliamo di semplicemente di orientamenti su carta, quelle che sono le misure straordinarie da prendere all'interno delle carceri per i sospetti casi di Covid fra i detenuti. Ad esempio l'utilizzo dei tamponi, dell'isolamento, quindi in celle di isolamento, e della sorveglianza sanitaria. Indicano anche, sempre a livello di dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di ricercare all'interno delle carceri degli spazi per inserire i casi sospetti di persone contagiate, l'utilizzo della videoconferenza al posto delle traduzioni dei detenuti verso le città che avevamo già nominato prima, quindi Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze, e un primo, diciamo, assestamento di quelle che abbiamo visto sono questa sorta di tendoni al di fuori delle carceri, quindi di punti chiamati di pre-triage per i nuovi giunti. All'interno di questa circolare, peraltro, una cosa abbastanza interessante che si fa riferimento ad una circolare ministeriale riguardante il Ministero della Salute in particolare di fine gennaio, e precisamente a due circolari del 22 gennaio e del 27 gennaio, in cui si delineavano già delle prime direttive in ambito sanitario da adottare anche all'interno delle carceri, sui colloqui visivi, sulle misure sanitarie e sui dispositivi di protezione individuale all'interno degli istituti penitenziari. Ricordiamo anche che lo stato d'emergenza è stato dichiarato il 30 gennaio, è diventato effettivo il 1 febbraio con un decreto pubblicato in Gazzetta. Questo è quindi quanto le misure prese nel mese di febbraio in concomitanza al prima delineamento della zona rossa, in cui però sappiamo che appunto già in diversi istituti penitenziari venivano adottate delle misure quali appunto il divieto dei colloqui e quindi il non fare entrare i parenti e le persone autorizzate all'interno dei penitenziari. Successivamente al circolare di febbraio abbiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo che sappiamo estendere la zona rossa e quindi diventare zona arancione, insomma ampliare quelle che erano le misure inizialmente stabilite solo per il Lodigiano ad altre parti del territorio, e in particolare questo DPCM rispetto alla situazione delle carceri stabilisce che il sistema sanitario nazionale territoriale doveva assicurare dei presidi sanitari per i nuovi ingressi nei penitenziari, con particolare riguardo a chi proveniva dai luoghi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio, quindi del 1 marzo, scusate, e quindi delle zone, delle prime zone rosse. Qui ovviamente sappiamo che anche a seguito di questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di questo decreto ministeriale, la situazione di emergenza si fa sempre più chiara fuori e sicuramente anche all'interno delle carceri. E infatti è in questo contesto che iniziano già ad emergere le prime proteste. Prime proteste che si hanno il 7 marzo, ovviamente, quando inizia ad essere stilata quella che è la bozza che poi diventerà il decreto legge dell'8 marzo 2020, in cui si mette nero su bianco il blocco dei colloqui e il blocco dei permessi premio e della semilibertà. In particolare questo decreto legge stabilisce appunto all'articolo 1 che negli istituti penitenziari, negli istituti penali, a decorrere dal giorno successivo e fino al 22 marzo inizialmente, i colloqui con i congiunti e con le altre persone sono svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e mediante corrispondenza telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti. Poi magari vediamo meglio che cosa significa questo oltre i limiti e cosa significa anche dotarsi, ove possibile, di apparecchiature e collegamenti per l'amministrazione penitenziaria. E poi, sempre successivamente allo stesso articolo, sancisce appunto che la magistratura di sorveglianza può sospendere, sempre nel periodo compreso fra l'entrata in vigore e quindi fra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà, quindi far sì che nessuno possa più uscire dal carcere, sia a seguito di permessi, sia chi è in regime di semilibertà, che fondamentalmente entra e esce dal carcere ma rientra durante la notte. Questo decreto legge, sappiamo, a seguito del quale chi ha sancito effettivamente quella che era già state delle avvisaglie rispetto al blocco dei colloqui visivi e quant'altro, ha comportato delle forti rivolte e delle proteste inevitabili, viste le disposizioni all'interno delle carceri, che hanno toccato praticamente quasi tutte le carceri in Italia, una trentina, in cui si sono verificate delle rivolte che hanno portato a danneggiamenti ed altro all'interno delle carceri, in altre proteste, combattiture e quant'altro, proprio in relazione ai provvedimenti presi da questo decreto legge. A seguito di questo, poi dopo possiamo entrare meglio nello specifico, comunque lo Stato, il governo, ha risposto con quello che sappiamo essere il decreto legge Cura Italia. Fra questo periodo e quindi quello dall'8 marzo in poi, in cui sono scoppiate numerose rivolte in tutte le carceri d'Italia, vi sono stati altri due, diciamo, provvedimenti: una direttiva del DAP del 13 marzo che ha bloccato del tutto i trasferimenti sul territorio nazionale, quindi dei detenuti, e ha indicato alcune disposizioni per quanto riguardava appunto gli agenti della penitenziaria che entravano a contatto con persone contagiate. E successivamente, quello che sappiamo bene, è stato un provvedimento del quello che conosciamo di marzo, che ha previsto l'immissione di 1000 agenti e anche di più all'interno, che hanno concluso, diciamo, o non hanno concluso il periodo di prova all'interno delle carceri. E qui poi arriviamo a quello che è stato l'ultimo, diciamo, provvedimento preso in risposta, o meglio, a seguito di quelle che sono state numerose circolari che fondamentalmente si sono totalmente disinteressate e continuano ad essere. Infatti, come possiamo vedere, questo provvedimento è una grandissima presa per il culo rispetto alla effettiva di situazione di chi si sta vivendo, dei prigionieri e delle prigioniere che sono all'interno delle carceri. Nel decreto legge Cura Italia del 17 marzo 2020, cosa ha previsto il governo per risolvere, tra virgolette, la situazione? Ha inserito alcuni, appunto, ha disposto alcune la spesa per il pagamento degli straordinari agli agenti penitenziari e ha stanziato determinati fondi per la disinfezione degli istituti e quindi per la messa, diciamo, per prendere delle effettive misure in ambito igienico-sanitario all'interno degli istituti, cosa che sappiamo bene non c'è e non si sta attuando. Ha stanziato altri soldi per la ristrutturazione delle carceri distrutte a seguito delle rivolte, e rispetto alle misure che dovrebbero portare a far uscire dei detenuti, ha, diciamo, stabilito alcune misure, quali quelle della detenzione domiciliare per chi è condannato o deve scontare ancora, diciamo, un residuo al di sotto dei 6 mesi. Quindi prevede che i detenuti che debbano scontare ancora una pena, che però deve essere inferiore ai 6 mesi, possano andare in detenzione domiciliare, ovviamente qualora abbiano un domicilio disponibile. E la detenzione domiciliare per coloro che devono ancora scontare un residuo di pena dai 6 a 18 mesi, con però il braccialetto elettronico. E ovviamente questa unica possibilità, nel senso l'unica misura presa per risolvere il sovraffollamento ormai cronico che c'è all'interno delle carceri, parliamo di 10.000 detenuti in più di quelli che è la capienza effettiva, che è di all'intorno dei 47.000 posti, è stata questa, ovvero una detenzione domiciliare praticamente infattibile, e tra l'altro una presa in giro perché il braccialetto elettronico fondamentalmente non era neanche disposto da un'altra legge che prevede appunto la detenzione domiciliare, che è la 199 del 2010, che prevede la detenzione domiciliare per chi ha un residuo pena di 12 mesi, quindi è un aggravio in più rispetto al prima. Ovviamente tale possibilità di detenzione domiciliare, secondo all'interno del decreto legge, non si applica a chi ha dei reati ostativi previsti dall'articolo 4 bis, ai delinquenti abituali e chi ha partecipato in passato a rivolte ed evasioni, a chi ha partecipato alle rivolte del marzo 2020, per cui appunto sono esclusi da quello, e a chi non ha un domicilio.
Quindi, in sintesi, piuttosto che sgravare, diciamo, e tentare di far uscire qualcuno rispetto a quella che era la 199 del 2010, si può dire che sono misure che sono ancora più restrittive.
Sì, assolutamente. Sono misure che sono ancora più restrittive e che prevedono appunto quello che è il dispositivo del braccialetto elettronico, che come si sa innanzitutto doveva essere destinato a chi è in fase più che altro cautelare, che non dovrebbe andare in carcere, ma eventualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico. E invece in questo caso viene estesa anche a chi in esecuzione di pena, quindi definitivo, potrebbe uscire, e con la 199 sarebbe uscito senza braccialetto. Invece in questo caso viene inserito il braccialetto, che come si sa non se ne dispone, nel senso che di braccialetti elettronici non ce ne sono, sono difficilmente reperibili e in ogni caso non possono essere attivati per un numero cospicuo di persone. Quindi è veramente una totale presa in giro, e i detenuti lo sanno bene, ed infatti anche a seguito di questo decreto sicuramente la situazione non è assolutamente cambiata, e anzi le proteste continuano. Un'altra cosa da evidenziare, per quanto diciamo l'ultima disposizione sempre all'interno del decreto riguardava chi era in semilibertà, che a cui è stata data la possibilità di restare presso il proprio domicilio, quindi non fare rientro in carcere con una licenza fino al 30 di giugno, e questo è quanto. Una cosa che dicevo da evidenziare è che una presa in giro totale, a maggior ragione in questo momento in cui si sa bene che i contagi all'interno delle carceri ci sono perché, come si è detto più volte, gli agenti della penitenziaria vanno e vengono, come anche altro personale, dal carcere, e sono veicoli di contagio. Sappiamo bene che vi sono agenti della penitenziaria, guardie, che sono state trovate positive, e ci sono casi all'interno delle carceri di detenuti positivi. Però questa cosa vuole essere tenuta sotto silenzio, come inizialmente il fatto che lo stato d'emergenza e determinati tipi di disposizioni erano antecedenti al 22 febbraio anche a livello sanitario, ma partivano da più o meno il 30 di gennaio, e adesso si vuole tacere per evitare appunto che la situazione riesploda, e verosimilmente succederà, visto che lo Stato, che è responsabile delle morti che ci sono state all'interno delle carceri, che continua ad essere responsabile della situazione odierna, non vuole, ed è evidente che non prenda in considerazione altro tipo di provvedimento che comporterebbe un effettivo svuotamento delle carceri.
Ok, Daria, grazie mille di questo quadro, sei stata molto chiara e ti ringraziamo per questo. E niente, magari se è portata avanti questo lavoro di indagine, magari ci risentiamo.
Sì, un'ultima cosa rispetto a seguito del Cura Italia, un'altra cosa da evidenziare, che è passata sempre attraverso circolari del DAP, sia del 20 marzo che del 21, è stato il fatto che sono state previste appunto la fornitura di 1600 apparati mobili per videochiamate e le telefonate, e un'altra anche qui, quindi una fornitura diretta da parte della team, quindi anche il fatto di chi poi effettivamente prenderà determinati introiti da questi provvedimenti, che sono solo determinate compagnie, e il cambio ed è previsto che altresì la riconversione del lavoro dei detenuti per la produzione di mascherine, e questo secondo me è un altro elemento da tenere bene in considerazione.
Assolutamente sì. Ovviamente
va bene,
ti ringrazio molto, Dario. A risentirci al più presto, allora.
Ciao a tutte e a tutti, Un abbraccio.
Ciao. 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 Un abbraccio.